Dopo aver illustrato il fatto dell'ascolto, liberando da quelle due condizioni che lo impediscono, avere i filtri intasati e avere un ascolto ansioso, una volta che la parola viene accolta, ci si aspetta un frutto. Allora, il frutto qual è? Noi potremmo definire questo frutto semplicemente come imparare a diventare discepoli di Gesù. Voi sapete che la finale del Vangelo di Matteo, eccola, il capitolo 28, alla fine, proprio alla fine, quando dice andate dunque, e aggiungono fate discepoli tutti i popoli. Vorrebbe dire non indottrinate tutti, ma se voi avete annunciato la parola del regno perché l'avete accolta e ha dato a voi gioia e abbondanza di vita, questa stessa, questo stesso godimento, questa stessa realtà gustata, non è solo per voi, è per tutti. Allora, quello che voi annunciate tende a far sì che tutti condividano quello che voi godete. Il passaggio che non è più detto, ma è segreto, è in realtà quello che avviene al discepolo che annuncia è la stessa cosa che ha goduto Gesù nella sua umanità. Quello che Gesù dice ai discepoli rispetto a tutti è quello che avviene tra Gesù e i discepoli. Allora, questo diventare discepolo di Gesù, che è il vero germoglio, il vero frutto della parola ascoltata, è che l'umanità nostra diventi come quella di Gesù. Quello che Gesù vive nella sua umanità passa ai suoi discepoli perché accolgono la sua parola. Poi vedremo che questo è eminentemente il dono dello Spirito di Gesù ai suoi discepoli, e lo Spirito è sempre lo Spirito di Gesù che viene a noi. Ma questo lo vedremo più avanti. Quando invece che adesso vorrei descrivere, in un certo senso come accompagnarvi dentro, proprio accompagnarvi dentro, è questa, se voi accogliete la parola e la parola ha come frutto quello di diventare discepoli di Gesù, quindi di partecipare alla sua umanità, noi partecipiamo anche alla sua beatitudine. Quando ieri avevo spiegato, e anche l'altro ieri, beati i vostri occhi perché vedono, beati i vostri orecchi perché ascoltano, è che voi vedete il regno di Dio che viene, e questo regno di Dio che viene è nella mia persona. Allora, la stessa, gioia che il figlio gode con il padre nel suo amore per noi, che finalmente si manifesta in tutto il suo splendore, è la stessa che il discepolo vive proprio perché ascolta la parola. Allora, se noi dovessimo, coniugare i contenuti di questa beatitudine, nel senso di condividere l'umanità di Gesù nel cammino che ci riguarda della vita, e io direi questo, e non è scontato, ma anche se sembra lontano da quello che noi immaginiamo, è però la dimensione più concreta di quello che desideriamo. Normalmente, quando noi parliamo di seguire il Signore, oppure quando noi ascoltiamo la parola, in genere per alimentare la vita spirituale. Noi preghiamo cercando di realizzare la vita spirituale. Se io dovessi dirvi in poche parole, ma La vita spirituale in cosa consiste? Allora, direi tre cose. La prima è che è vita secondo lo spirito, è vita nello spirito, quindi è vita spirituale, non qualcosa di, voglio dire, allora la materia si tocca, lo spirito ma è un po' nebuloso, vagolante, no? Anzi, quando per esempio nelle comunità non si sa cosa dire, cioè, diciamo qualcosa di spirituale, cioè che non riguarda nessuno, lasciano tutti come sono e stop. Questo no, però non è vita spirituale. Allora, vita spirituale allude fondamentalmente alla rivelazione del mistero di Dio. E come dire, in primo piano non sta mai io che, ma Dio che. Allora, l'intelligenza spirituale della parola presiede alla conoscenza dei dinamismi del nostro cuore. La sostanza, in poche parole, è questa. Noi non conosciamo noi stessi. Noi non conosciamo il nostro cuore. Per poter entrare nel nostro cuore occorre seguire le indicazioni della parola. Per entrare nel nostro cuore occorre aprirsi alla rivelazione di Dio. Cioè il mistero di Dio parla della struttura del nostro cuore. Noi di questo non siamo affatto convinti. Perché nel vivere nostro, quello che noi sentiamo in maniera diretta è tutta la parte istintiva e emotiva che riguarda i contorcimenti della nostra vita. Non riguarda mai la profondità del nostro cuore. Allora, per poter fiorire noi come umanità, è inutile che seguiamo questi contorcimenti. Per quanto voi li regolate, restano sempre contorcimenti. Invece, poter entrare nel nostro cuore e arrivare, io lo chiamerei, non so, alle radici, no, ai segreti del cuore, non si arriva con una autoanalisi, con un, come dire, come un'auto-osservazione. Si arriva con l'apertura alla parola di Dio. Ecco perché, quando dicevo ieri, no, è proprio un po' da stupidi dire ma qual è il senso di questa parola per me? Per trovare il senso della parola, quel per me non deve esistere. Deve esistere la mia umanità, l'umanità che è l'umanità di tutti. E se coglie questa umanità, allora io poi posso rispondere dentro questa umanità. Quindi il per me diventa solo l'espressione ultima del tragitto che la parola fa nella mia umanità. Noi non teniamo mai sufficientemente conto di questo. Quindi il primo aspetto è questa rivelazione del mistero di Dio che ci fa entrare nel nostro cuore. Secondo aspetto, la vita nello spirito, secondo lo spirito, io direi la vita che ci riguarda proprio a livello del nostro cuore, quindi del segreto della nostra persona, si traduce come una collaborazione con Dio perché si realizzi il suo sogno di stare in comunione con gli uomini, condividendo i suoi segreti e i suoi sentimenti verso i suoi figli. Anche qui noi immaginiamo che realizzare la vita sia tradurre in pratica quello che sogniamo, oppure sia, no? Noi sogniamo una cosa, la possiamo, come dire, vivere, e questo ci rende compiuti. È il contrario. I sogni che caratterizzano il nostro cuore non sono quelli che noi deduciamo dalla cronaca della nostra vita, ma sono quelli che deduciamo dalla radice del nostro essere che deriva da Dio. Ora, e questa è la grandezza e anche la bellezza dell'ascolto della parola. Quando noi ascoltiamo la parola, quello che ci consola è il fatto che noi possiamo essere disgraziati, possiamo fare A e Z in tutta contraddizione, ma quello che non cambia mai è la premura di Dio per noi. Quando noi leggiamo la scrittura, noi vediamo come Dio insegua l'uomo comunque, perché il desiderio di Dio è di vivere in comunione con i suoi figli. Tanto che il principio di realizzazione, di cui oggi si parla, no? Io voglio realizzare me stesso, ma se non conosci neanche te stesso, cosa vuoi realizzare? Invece il principio della realizzazione di noi stessi è legato a questa collaborazione con il sogno di Dio. Se l'uomo sta in comunione con Dio e partecipa dei suoi sentimenti, allora realizza la sua umanità. Pensate per esempio alla parabola dei due figli, no? Quella che noi chiamiamo la parabola del figlio prodigo. Cioè il principio della gioia dei due figli, che voi avrete notato, non si parlano mai tra di loro. In gioco lì sono i figli, ma in rapporto al padre. Tra di loro non si svolge nessuna parola. Allora, se i figli condividono i sentimenti del padre, allora anche loro troveranno fraternità, vivranno in fraternità. Se non condividono i sentimenti del padre, stanno sempre in lotta, perché uno ha di più, l'altro di meno, e viceversa. Allora, il condividere i sentimenti del padre è proprio il sogno dell'umanità di Gesù. E di questo sogno parlano anche gli aneliti più profondi del nostro cuore. Alla fin fine, detto in termini forse più psicologici, ma si comprende, è evidentemente necessario scentrarsi da se stessi. Cioè uscire dalla centratura su se stessi. Più ci si centra su noi, più ci si insacca. Più ci scentra. È sbagliato in italiano, ma capitano più, ci discentra da noi, più l'orizzonte si allarga e voi avete davanti, no, un panorama ricco. Allora, la seconda cosa è che noi ci compiamo come creature e come figli in quanto ci sappiamo aprire ai sentimenti di Dio. E poi c'è la terza cosa, che questo penso che è più, come dire, io dico è più scontata, nel senso che avrete sentito tante volte, anche se poi in pratica è la dimensione più difficile della vita, più faticosa della vita, cioè la realizzazione dell'uomo sta nel vivere la sua vocazione all'umanità. Si nasce uomini, ma si diventa umani. E questo è quello che fa la differenza con gli animali. Un cane nasce cane, non fa fatica a essere cane. Un gatto nasce cane, non fa fatica a essere gatto. Un uomo nasce uomo, ma fa fatica a essere umano. Questo perché? Perché in gioco con l'uomo è la creatura fatta a immagine di Dio, vale a dire libera perché è capace di amare, oppure capace di amare perché è libera. E questo è caratteristico solo dell'uomo. Allora pensate al racconto, no, della Genesi, quando Dio forma l'uomo, poi lo mette nel giardino e viene detto per custodire e coltivare il giardino, che fin dall'antichità, sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana, il giardino è la terra del nostro cuore. E c'è almeno ho trovato un riferimento di un salmo molto bello, secondo una versione di un autore ebreo, diciamo, del secolo scorso. Allora, il salmo è il salmo 33, al versetto 15, dove si dice: lui che ha plasmato il cuore di ciascuno. Di per sé il salmo rimarca che ogni cuore è plasmato direttamente da Dio, come a sottolineare l'estrema dignità della singola persona. È la singola persona che è fatta a immagine di Dio. Non siamo uguali, ma siamo tutti ugualmente dignitosi. Cioè tutti abbiamo la stessa dignità. Anche questo non è scontato, se voi non vi aprite a questa dimensione del mistero di Dio, percepire la stessa dignità di tutti come la vostra non è per niente scontato. Ma questo autore traduce questa espressione ebraica molto densa, no? Lui che ha plasmato il cuore di ciascuno è lui che ha plasmato i loro cuori l'uno per l'altro. Cioè, se è Dio che plasma il cuore di ciascuno, fa sì che ogni cuore resti aperto a quello dell'altro. Allora, lui, questo autore è Hirsch, non è, vabbè, è un commentatore ebraico del secolo scorso. Però spiega così: è per vivere gli uni per gli altri che Dio ha plasmato i cuori degli uomini, ed è alla luce di tale criterio che valuta tutte le loro azioni. Non è forse il contenuto della parabola del buon samaritano? Alla domanda del dottore della legge, chi è il mio prossimo, che rivela il confine, che rivela la, come dire, la, non la pochezza, come dice, la strettezza, no? Del modo di pensare del dottore della legge, risponde Gesù e toglie ogni confine. Tu fai da prossimo. Ma perché? Perché questo è l'agire di Dio. Il fare da prossimo è Dio che si approssima a noi comunque. Allora, se tu agisci come agisce Dio, allora tu realizzi quello che tu sei proprio nel profondo del tuo cuore. Ogni cuore è fatto l'uno per l'altro. Ogni cuore è fatto perché uno viva per l'altro, gli uni per gli altri. Sarebbe il principio della solidarietà umana fondata sul mistero stesso di Dio. E se volete il riferimento, primo comandamento qual è? Ama il Signore Dio tuo, non è? Secondo? Ama il prossimo come te stesso. Ma quel come te stesso non vuol dire che io devo amare te come amo me, perché ci sono ben poche persone che amano se stesse in modo pulito, luminoso. Noi siamo tutti asperi con noi stessi. Quindi figurati se l'altro vuole essere amato in modo aspro. Invece, amare il prossimo come se stesso vuol dire amare il prossimo senza preferire mai la tua dignità a quella dell'altro. Fare in modo che la tua umanità abbia lo stesso peso, la stessa dignità, la stessa stima, la stessa importanza di quella dell'altro. Quando si vive questa estrema solidarietà, allora si è nel mistero di Dio. Perché è Dio che vive così con noi. E Gesù, nella sua umanità, è proprio questo che vive. Se vi facessi la domanda, vediamo un po' se leggete le scritture tutti i giorni. Per quale ragione il Verbo si fa carne? Specifico, nel Vangelo di Giovanni, negli altri Vangeli non è detto, ma nel Vangelo di Giovanni vengono addotte due motivazioni, non di più. Quali sono? Vabbè, comunque ognuno pensi, no? Ma Le due motivazioni sono: una, quando Gesù sta parlando con Nicodemo e dice: il Figlio è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini. Quindi la prima ragione è per rivelare l'amore di Dio per gli uomini. Sta parlando del Verbo fatto uomo, quindi della sua umanità. E due, quando, vi ricordate, no? Quando il Sinedrio decide di far fuori Gesù, interviene il sommo sacerdote e dice: voi non capite un tubo, è molto meglio che muoia uno e si salvi il popolo, no? E sembra un ragionamento, non sembra, è un ragionamento cinico. Ma l'Evangelista, che commenta secondo la visione di Dio, dice: sì, è un ragionamento cinico, ma diventa profetico perché Dio ha disposto le cose così, e commenta: è vero, è meglio che muoia un uomo solo per il popolo. E dice: e non è sufficiente dire che muoia per il popolo, ma per tutti, per riunire i figli di Dio dispersi. Se notate, c'è insieme il primo e il secondo comandamento. Allora, per mostrare la grandezza dell'amore del Padre, tutto ciò che noi di buono possiamo fare al prossimo deve poter iscriversi in questa manifestazione dell'amore di Dio per. Se quello che noi facciamo di buono cancella, nasconde, calpesta questo amore di Dio, il mio amore diventa oppressivo, il mio amore diventa un possesso, il mio amore diventa un sequestrare. Cioè, io tiro l'altro a me, non che mi apro io all'altro. E il secondo, questo della la solidarietà, è: per quanto il tuo fratello ti viene contro, non perde la dignità di essere fratello. E tu, per quanto sei calpestato dal tuo fratello, tu sei sempre fratello del tuo fratello. Allora, questa solidarietà piena corrisponde all'umanità di Gesù, che sulla croce, mentre è intimo del Padre, del suo amore per noi, è intimo nostro, tanto che non si separa da noi proprio quando noi lo calpestiamo. Queste due cose è quello che, diciamo così, fanno sì che la nostra vocazione all'umanità si realizzi. In tutte le espressioni che voi sentite, non so, alla TV, nei romanzi, nel parlare comune, io voglio realizzare me stesso, sentite questo? Ma dove? Ma senza questo nessuno realizza se stesso. E difatti, chi vuol realizzare se stesso, alla fin fine si gonfia di sé e tira tutti a sé. Se tu non mi servi, vai. Allora, riassumo. Questi tre aspetti, no? Il mistero di Dio che struttura il nostro cuore. Il collaborare al sogno di Dio che vuol vivere con noi e questa vocazione all'umanità, queste tre cose fanno la vita spirituale. Questa vita spirituale non è che la partecipazione all'umanità di Gesù nel suo essere inviato al mondo perché si manifesti l'amore del Padre e perché stia solidale con i suoi fratelli fino alla fine. Tutto quello che noi immaginiamo essere frutto della parola accolta o sta dentro qui oppure è pura proiezione nostra. Ma se sta dentro qui, allora ogni aspetto, diciamo così, anche minimo, ma che la parola rivela, è in funzione di far godere di questa cosa, di questi tre, non so come chiamare, tre elementi, no? Tre aspetti, tre dimensioni, via. E in questo senso, allora, il nostro cuore può godere, può gioire. Quando, non so se voi avete notato, no? Quando è che Gesù parla della gioia che lui dà e che nessuno ve la può rapire? Quando? Nell'ultima cena, quando è già scontato che lui sarà preso e subirà la passione. Non lo dice quando è esaltato che lui dà la sua gioia. Attenzione che tutte le espressioni del Vangelo, se voi le collocate nel momento preciso in cui Gesù le vive, voi noterete subito che si tratta sempre di realizzare queste tre cose. Se no diventa come una specie di io sono capace di, vi rendo capaci di, ma noi immaginiamo, ho il mal di pancia, me lo toglie. Devo realizzare qualcosa, me lo fa realizzare. Ma non è questo. Queste sono tutte proiezioni nostre. Quello che è in gioco invece è questo compimento di umanità, così uniti a Dio, nel suo desiderio di stare con noi, e così solidali tra noi, nel nostro desiderio di vivere una piena fraternità. Domanda secca. Si può essere felici da soli? Ed è così semplice essere felici con gli altri? ma questo è... Vabbè. Allora, continuando, adesso diciamo così, avete come gli elementi di riferimento. Noi continuiamo a guardare all'interno di questa beatitudine proclamata di Gesù e adesso mi allargo alla serie delle beatitudini che Gesù proclama. Nel Vangelo di Matteo, no, sul monte, proclamano beati i poveri, no? L'elenco delle beatitudini sono praticamente le condizioni in cui l'umanità può realizzare in pienezza il suo sogno, permettendo a Dio di, come dire, lasciare, no, che il suo amore conquisti tutto e tutti. La cosa strana è che noi, non, secondo me, noi non notiamo mai, è che la porta di accesso a questa esperienza è assolutamente singolare. E faccio riferimento a è una espressione che è usata da una scrittrice atea, Simone de Beauvoir, sempre del secolo scorso, però io non l'ho trovato nei suoi romanzi, l'ho trovato citata in un racconto molto caratteristico di un autore romeno che ha scritto il Diario della Felicità, nel senso che descrive i suoi 6 anni di lager in Romania. Non so se voi sapete che tra il 1958 e il 1964 tutta la gran parte dell'intelligenza, non so, uomini colti, sia del mondo civile ma anche del mondo religioso, quindi pensate alle grandi figure di padri spirituali oppure di sacerdoti, tutti sono stati incarcerati, tutti, carcere duro. E si sono ritrovati praticamente insieme, nei vari carceri, no? E lui, che è uno scrittore, cioè una verve particolare, lui è di origine ebraica, tra l'altro, e si è fatto battezzare in carcere. E poi descrive la vita, diciamo, dei lager e dice che ha scoperto cosa sia la felicità. Infatti il libro si intitola Diario della Felicità. C'è in italiano, è pubblicato adesso da una... cioè l'edizione originale non si trova più, che è pubblicato dalle Deoniane, ma l'edizione adesso in commercio è pubblicata dalla edizione Rediviva di Milano, che è una edizione dell'ambiente romeno. Ormai i romeni in Italia sono tanti, sono oltre 1,5 milioni, no? E quindi hanno diffuso questa cosa. Ora, in questo, non si può chiamare romanzo, comunque, in questo diario, ho trovato questa frase di Simone de Beauvoir che racconta un episodio che deve averla colpito moltissimo. Allora, lei dice, no? Ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portinaia del suo palazzo. Probabilmente il bambino, come dire, si era fatto amico, no? E quindi quando ha saputo che questo bambino era morto, ha incominciato a piangere e non riuscivano a calmarlo. A un certo punto i genitori, ormai, come dire, dire stufi un po', però come sconsolati che non riuscivano a consolarlo, dice, ma in fin dei conti quel bambino non era tuo fratello. E lei, questa scrittrice, commenta, quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le lacrime fanno la differenza. Avete colto? E io ho abbinato questo, diciamo, questo aneddoto che ho letto in questo diario alle espressioni che ha usato Papa Francesco quando è andato a Lampedusa, no? Che guardando, diciamo, il mare, perché non è che lui ha visto morire, però davanti a quell'isola molti sono morti, no? E lui dice, chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulle barche? Cioè, domanda è semplicemente chi ha pianto? E mi ricordo in un altro incontro che ha tenuto con i parroci di Roma. A un certo punto si rivolge a uno lì davanti, no? E dice, dimmi, ma tu piangi? Abbiamo perso le lacrime. No? Fa questo riferimento al, ma tu piangi? Allora, vi ricordo una preghiera di un autore musulmano, un mistico, si chiama Ansari, che è dell'anno 1000, cioè dell'undicesimo secolo. E per me questa preghiera è il miglior commento alla beatitudine di Gesù, alle beatitudini di Gesù. Ascoltate. Lui innalza questa preghiera a Dio. O tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza. Tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni il nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Sapete come io definisco la vita spirituale? Imparare a dire radicalmente questo solo tu, senza perderci più in e voglio una carezza, e voglio una comprensione, e perché non mi considerano, solo tu. Notate come inizia la preghiera. Tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. È la seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Però questa espressione, no? Beati coloro che sono nel pianto, non è detto in generale, è detto con un significato assolutamente specifico, è il pianto per essere lontani da Dio, è il pianto per non godere un amore, è il pianto per aver disatteso un amore, è il pianto per la mancanza di colui che può riempire il vostro cuore. Allora, è il pianto del pentimento. E nessuno oggi scriverebbe, infatti io non lo trovo più scritto, non so, nei vari autori spirituali che sono in circolazione, no? Da Nuven fino a questo qui, come diciamo, questo svizzero che ha scritto, viene pubblicato un mucchio di libretti. Non mi viene il nome. Ma lo conoscerete senz'altro. Non mi viene il nome, vabbè, pace. I padri dicono, far lutto, pentirsi, piangere, è la molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi. È la porta di accesso all'uomo interiore. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla perfezione mondana. Voi non troverete più nei testi, diciamo, religiosi o spirituali, imparare a vivere nel lutto, a piangere su di sé. E perché questo vuol dire pentirsi. Però notate, il pentirsi non ha nulla a che fare con il senso di colpa. Oggi, se c'è una specie di, come si potrebbe dire, una specie di vortice, diciamo, no? Nel ricercare il proprio bene, la propria felicità, il proprio piacere, è proprio perché dentro si è vuoti. È come se l'uomo si percepisce solo e ha bisogno di, come dire, di superare questa solitudine. Ma se cerca di superarla in quel modo, non solo resta solo, ma rende anche gli altri soli. Invece, e questo sarebbe il senso di colpa, no? Invece il pentirsi è intuirsi e percepirsi dentro un legame, dentro un amore che non viene meno. E proprio perché non viene meno, allora tu puoi dire, oh sì, ho proprio sbagliato, chiedo perdono, chiedo scusa, no? Il chiedere scusa significa ritrovare la dimensione di, diciamo, di unità, la dimensione di unione, la dimensione di comunione, quello che manca oggi. Allora è assolutamente importante imparare a entrare per questa porta. E le riflessioni che noi faremo da adesso in poi, no? Sono per abituarci, o perlomeno per accompagnarci a entrare in questa porta e incominciare a gustare il regno di Dio dentro di noi. E ci fermiamo qui. Dico soltanto un piccolo commento, no? Quando noi traduciamo beati quelli che sono nel pianto, in greco non viene usato un termine che significa normalmente piangere, ma viene usato un termine che spesso è abbinato a una situazione di dolore grave, in genere al lutto, la morte di qualcuno. Questo piangere, che in greco è pentuntes, è un termine che non viene usato per il pianto del mal di pancia, il pianto di una malattia, il pianto di una ingiustizia. Viene proprio usato nella percezione di un rapporto che si rompe. Viene proprio usato nella percezione di qualcosa che è così prezioso che tu hai perso e tu piangi perché l'hai perso. E allora l'espressione che viene poi sempre usata nella tradizione, a volte si dice anche, non so, fare penitenza, per esempio anche la stessa espressione convertitevi, no? Cambiate mentalità. E spesso nella tradizione antica è semplicemente pentitevi, non convertitevi, cambiate mentalità, cambiate direzione di vita, no, pentitevi, cioè quello che dicevo ieri, lasciate che quindi il vostro cuore si commuova davanti all'amore di Dio. Se il cuore si commuove davanti a questo, allora riconosce che lui è lontano e gli dispiace questa lontananza e supplica di poterla godere, la presenza, anche senza merito, anche senza dignità, anche se non, come dire, non se la merita proprio, ma proprio perché non se la merita e gli viene data, questo è fonte di gioia per il cuore, come nell'amore umano.